Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
A Bruxelles, capi di Stato e di Governo riuniti sul piano Callas, per Kiev ridotto a 5 miliardi di aiuti, e sul Rearm Europe Meloni, si punti su fondi privati e con garanzia europea. Medio Oriente, proteste a Gerusalemme contro il governo Netanyahu per la ripresa della guerra a Gaza, intanto suonano le sirene a Tel Aviv. Allarme BCE, dazi americani, secondo la presidente Lagarde, che mettono un freno dello 0,3% alla crescita dell'economia europea. Domani nuovo sciopero nel trasporto pubblico locale, a rischio nelle città gli spostamenti, sindacati convocati in extremis al Ministero dei Trasporti. Calcio, Dybala, stagione finita, si dovrà operare al tendine del ginocchio. Stasera la nazionale di Spalletti ritrova il campo a San Siro contro la Germania ai quarti di Nations League. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. Dunque, a Bruxelles si riuniscono oggi capi di Stato e di Governo a proposito del piano della commissaria Callas per nuovi aiuti a Kiev, ridotto però a 5 miliardi di sostegno all'Ucraina. Al centro del dibattito anche il Rearm Europe, il piano che prevede lo sblocco della possibilità per i singoli stati di far salire la spesa militare fino all'1,5% del PIL, svincolati dalle regole del bilancio europeo. Prima del vertice la premier italiana Meloni ha fatto sapere la posizione dell'Italia. Puntare, ha detto Meloni, su risorse private e su fondi con garanzia europea.
Giorgia Meloni arriva a Bruxelles dopo il no al manifesto di Ventotene e lo scontro alla Camera con le opposizioni nel giorno delle comunicazioni sul Consiglio europeo. Al vertice di Bruxelles, oggi e domani, si discuterà di Ucraina, difesa europea e piano riarmo. Giorgia Meloni ha incontrato Ursula von der Leyen prima dell'inizio del Consiglio e ha ribadito la necessità di puntare su risorse europee e capitali privati per la difesa, strumenti comuni che non pesino direttamente sul debito degli Stati, dice, come proposto all'Ecofin dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Sono giorni decisivi per l'Europa. All'Ucraina serve una pace giusta, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima del Consiglio europeo, dove ci sarà anche un intervento in videoconferenza del presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo c'è anche il piano di aiuti all'Ucraina da 40 miliardi ridimensionato a 5, proposto dall'alta rappresentante dell'Unione per la politica estera Kaya Kallas, piano criticato da diversi paesi. Per l'Ucraina, dice Kallas, si lavora su un piano da 5 miliardi per le munizioni di cui l'Ucraina ha realmente bisogno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sul fronte, intanto, nelle ultime ore ci sono stati attacchi e centinaia di droni nei cieli tra Ucraina e Russia, mentre i negoziati per il cessate il fuoco al momento segnano il passo, anche dopo l'ultimo colloquio ieri tra Trump e Zelensky.
È impossibile privatizzare e far gestire da un proprietario estero le nostre centrali nucleari. Esperti ucraini rigettano, in base alle leggi nazionali, l'idea che il presidente statunitense ha lanciato ieri nel corso dei colloqui con l'omologo Zelensky e che è stata poi esplicitata dalla portavoce della Casa Bianca Levitt. Kiev potrebbe cedere le centrali nucleari agli Stati Uniti per garantirsi la protezione americana sulle infrastrutture energetiche e forse oltre. L'ultima boutade, o chissà richiesta, di Donald Trump ha trovato subito spazio nel dibattito politico americano. Se serve per la pace, siamo pronti, ha affermato il segretario alla energia Chris Wright, andando ben oltre lo stato dei negoziati, bloccati tra opposte richieste ed esigenze dei contendenti, anche solo per concordare una tregua, figurarsi sulla pace. In preparazione, comunque, oggi a Londra si riuniscono i capi di Stato Maggiore dei paesi che potrebbero formare la coalizione dei volenterosi europei per la sicurezza ucraina. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo in Medio Oriente perché al Cairo riprendono i colloqui per una possibile ripresa della tregua tra Israele e Hamas, ma non si sono fermati gli attacchi israeliani sulla striscia. Intanto però a Tel Aviv sono risuonate le sirene, mentre a Gerusalemme migliaia di persone protestano contro il governo Netanyahu. Allora ci colleghiamo con Gerusalemme e con Nello Del Gatto. Buongiorno Nello, a te.
Sì, buongiorno. Hamas è tornata a prendere di mira Israele. 3 razzi sono stati lanciati dal sud della striscia in direzione di Tel Aviv circa 1 ora fa, facendo risuonare le sirene nella città costiera. 1 dei razzi è stato intercettato dall'esercito, 2 invece sono caduti in zone non abitate. È la prima volta da mesi che il gruppo che controlla Gaza riprende a lanciare attacchi contro Israele. Nella notte erano stati Houthi yemeniti a lanciare un missile balistico, intercettato prima di entrare nel paese ebraico, che aveva fatto risuonare le sirene di allarme in tutto il centro di Israele, comprese Gerusalemme e Tel Aviv. Hamas ha rivendicato il lancio dei 3 razzi di 1 ora fa in risposta a detto al massacro sionista. Secondo fonti del Ministero della Salute di Gaza, dalla notte tra lunedì e martedì, quando Israele ha ripreso la sua offensiva nella striscia, sono morte più di 700 persone e 900 le ferite, il 70% delle quali sarebbe rappresentato da donne e minori. L'esercito israeliano, dopo aver preso il controllo del corridoio Nezarim, ha cominciato un'operazione di terra sia nel centro che nel nord della striscia, nella zona di Beit Lahia. I militari hanno emanato ordini di evacuazione per la popolazione civile. I mediatori di Egitto e Qatar stanno avendo contatti frequenti per deescalare la situazione e cercare di tornare ai colloqui. Oggi nuova manifestazione contro Netanyahu, che stasera presenterà al governo la proposta di licenziamento del capo dei servizi interni, lo Shin Bet, Ronen Bar.
Grazie Nello Del Gatto. Dunque questa la corrispondenza da Gerusalemme. Adesso l'economia con le parole della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, che al Parlamento Europeo ha messo in guardia da una guerra dei dazi che potrebbe frenare, ha detto, la crescita europea dello 0,3%.
C'è un cigno nero che volteggia durante l'intervento di Christine Lagarde in commissione al Parlamento europeo. Si chiama Dazi e ha un papà, il nuovo inquilino della Casa Bianca, Donald Trump.
US tariff of 25% on imports from Europe to the United States would lower euro area growth by about 0.3 percentage point in the first year.
La presidente della BCE avverte che una tariffa statunitense del 25% sulle importazioni dall'Europa ridurrebbe la crescita dell'area euro di circa 0,3 punti percentuali nel primo anno. Ma attenzione, una risposta europea sotto forma di aumento delle tariffe sulle importazioni statunitensi, dice Lagarde, porterebbe tale percentuale a circa 0,5 punto. Queste le stime in un quadro di incertezza molto elevato in cui la BCE si dice pronta ad agire per proteggere la stabilità dei prezzi. Per Lagarde poi occorre valutare l'impatto degli investimenti in difesa, considerando anche dove verranno acquistati i prodotti, come pure bisogna tener conto delle conseguenze di un sequestro degli asset russi immobilizzati. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tra i paesi europei, l'Italia, assieme alla Germania, è quello che rischia di più dai danni con i dazi di cui abbiamo appena parlato, perché per entrambi i paesi oltre il 10% dell'export è verso gli Stati Uniti. In Italia, lo rivela l'Istat nel suo ultimo rapporto sulla competitività dei settori produttivi presentato oggi, sono oltre 23.000 le imprese vulnerabili all'export. La maggiore vulnerabilità è proprio verso gli Stati Uniti, in particolare nei settori della farmacia, della meccanica, gioielleria, mobili, vini e oli. Sentiamo il primo ricercatore Istat per le analisi economiche, Stefano Costa, al microfono di Alessandro Arona.
L'Italia è un paese in cui soprattutto negli ultimi anni la domanda estera ha guidato la crescita, ha rappresentato uno stimolo sostanziale per la crescita. Adesso l'export spiega più o meno tra il 25 e il 30% del PIL. L'Italia, rispetto ai principali paesi UE, insieme alla Germania, è il paese per cui il mercato statunitense pesa di più in termini di export, il 10%. Stiamo parlando di una 50 miliardi.
Per alcune notizie di cronaca, i genitori e il fratello di Chiara Poggi si sono costituiti in questo nuovo procedimento, aperto con il coinvolgimento di Andrea Sempio, come persone offese dal reato. Per i familiari di Chiara sono convinti che i dati emersi nel processo che ha portato alla definitiva condanna di Alberto Stasi possano anche chiarire rapidamente la posizione di Andrea Sempio, posizione che i legali della famiglia Poggi ritengono già vagliata dai magistrati che hanno condannato Stasi. Una ragazzina di 12 anni è precipitata nella serata di ieri dal quinto piano di un palazzo in zona Torretta ad Asti. Immediati soccorsi che hanno trasportato la bambina in gravissime condizioni all'ospedale astigiano. Sulle dinamiche dell'accaduto sta indagando la questura. La ragazzina avrebbe toccato i fili per stendere i panni in un appartamento ai piani inferiori che le avrebbero attutito la caduta. Domani, ennesima giornata di sciopero, questa volta per il trasporto pubblico locale. I lavoratori chiedono migliori condizioni di lavoro e un rinnovato contratto collettivo, sindacati convocati in estremis al Ministero dei Trasporti.
Trasporto pubblico che rischia la paralisi domani a causa dello sciopero nazionale di 24 ore. La protesta, proclamata da diverse sigle sindacali, seguirà orari differenti in base alla città. A Roma, ad esempio, le fasce in cui i mezzi funzioneranno vanno da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Milano garantirà i servizi fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Napoli, invece, le fasce protette andranno dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30. Previsti anche altri scioperi locali come quello del personale CSC Mobilità Latina e AMT di Genova. Ma proprio in queste ore al Ministero delle Infrastrutture si sta discutendo del rinnovo del contratto collettivo per il settore del trasporto pubblico locale. Se si trovasse già oggi un'intesa, si potrebbe evitare lo sciopero di domani e un bis già proclamato per l'1 aprile. Il nuovo contratto prevedrebbe aumenti medi di 200 euro lordi e un bonus una tantum di 500 euro. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13, quasi 12 minuti, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano. La nazionale di Luciano Spalletti ritrova il campo questa sera per l'andata dei quarti di finale di Nations League, gara a San Siro contro la Germania. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio, sì, c'è una classica del calcio non solo europeo ma mondiale, eccola qui. Tra l'altro c'ero l'ultima volta che abbiamo battuto la Germania, presente per Radio 24 nello stadio di Varsavia. Erano gli europei, era una semifinale, gara ben più importante di questa, ma bisogna tornare a riannodare i fili con quell'Italia e con quella vittoria contro i tedeschi che manca dal 2012 per l'appunto. Si gioca invece stasera 20:45, tra l'altro davanti a uno stadio di San Siro che sarà praticamente esaurito, e questa è una bella pennellata, una bella cornice. È la semifinale di Nations, è un quarto di finale di Nations League. In ballo c'è una Final Four da giocare eventualmente in casa, perché chi passa questo turno organizzerà le Final Four di Nations League e poi si decide anche il girone di qualificazione mondiale. Ai vincenti toccherà il girone con la Slovacchia, ai perdenti la Norvegia di Holland nel gruppo. Quindi discreta importanza per questa partita, che comunque è importante in Reipsa, perché appunto quando è Italia-Germania è sempre una sfida di questo tipo. Quanto alle scelte di Spalletti, manca Retteghi, manca Cambiasso, manca Zaccagni, ma ci sono tutti gli altri, a cominciare da Donnarumma, che certamente giocherà in porta, difesa con Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, almeno questa è la squadra provata ieri da Spalletti. A centrocampo Politano, Barella, Rovella, Tonali e Udoge, davanti Raspadori, dietro a Moise Kean che è in grande condizione e che appunto sostituirà Retteghi. 20:45 San Siro.
Carlo, io ho messo nei titoli anche l'infortunio a Dybala e il fatto che si dovrà operare.
Si dovrà operare Paolo Dybala per il problema al tendine che ha avuto nell'ultima partita, e quindi praticamente per lui stagione finita. Si parla di almeno 2 mesi di assenza dai campi, però appunto questa operazione è stata decisa oggi. Verrà eseguita al più presto e Dybala lo ritroveremo l'anno venturo. Ci ha fatto male anche Lautaro, in maniera molto meno grave, a quanto pare risentimento muscolare in Argentina, con la sua nazionale torna a Milano, ma vedremo quali saranno le sue condizioni, Alessio.
Grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati naturalmente. Noi quando sono le 13:14 ci fermiamo, è in arrivo il primo break di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. A Bruxelles, capi di Stato e di Governo riuniti sul piano Callas di aiuti a Kiev e sul Rearm Europe. Medio Oriente, proteste a Gerusalemme contro il governo Netanyahu. Intanto a Tel Aviv risuonano le sirene. Allarme BCE, dai dazi americani un freno dello 0,3% alla crescita dell'economia europea. Domani nuovo sciopero nel trasporto locale, sindacati però convocati in extremis al Ministero dei Trasporti. E poi il calcio con la nazionale di Spalletti che ritrova il campo contro la Germania, la sfida a San Siro per i quarti di finale di Nations League.
Ventotene, nel 1941, mentre la guerra mondiale infuriava nel mondo, ed era solo all'inizio, in quest'isola sperduta succede una cosa incredibile, come se si accendesse una luce nel buio, un lampo. Qualcuno ha un'idea. Quest'idea è l'idea di cambiare tutto, di girare pagina, di pensare a un futuro completamente diverso, l'idea dell'unità europea.
Ecco, non si è mai parlato così tanto come in questi giorni di Ventotene. Questo era un passaggio di Roberto Benigni ieri in diretta su Rai 1 in Eurovisione, 28% tra l'altro di share, questo il sogno, insomma la narrazione del sogno europeo che parte proprio da Ventotene. Il tutto inconsapevolmente da parte di Roberto Benigni, non poteva sapere che al mattino in Parlamento Giorgia Meloni avrebbe toccato questa questione di Ventotene, scatenando le reazioni dell'opposizione. E tutto questo, diciamo, il dibattito italiano attorno a Ventotene, ma Benigni questo non c'entra, era solo una citazione televisiva. A Bruxelles succedevano cose per quanto riguarda l'Europa e succedono anche oggi, di cui bisogna parlare, e tra poco ne parleremo. Per quanto riguarda Ventotene, giusto, credo una piccola spiegazione, perché non so quanti abbiano realmente capito che cosa è successo, perché Giorgia Meloni ha citato Ventotene. Bene, si tratta del manifesto per la pace in Europa che nel 1941 è stato scritto su questa isola italiana da tre intellettuali: Altiero Spinelli, ex comunista, Ernesto Rossi, liberale, Colorni, socialista, mentre erano esuli su quest'isola perché il fascismo li perseguitava, eravamo nel pieno della seconda guerra mondiale, e questi esuli hanno scritto questo documento per, diciamo, immaginare un'Europa federale. Ebbene, dato che eravamo comunque in un'epoca negli anni 40 di idealismo di un certo tipo, in mezzo appunto alla seconda guerra mondiale, c'erano anche dei riferimenti in questo manifesto al socialismo, a idee rivoluzionarie eccetera. Ebbene, Giorgia Meloni ieri ha preso a pretesto uno di questi passaggi del manifesto di Ventotene, considerato, diciamo, fondativo dell'Europa moderna, e ha detto: beh, questa non è la mia Europa, non so se è la vostra Europa, e ha scatenato le reazioni dell'opposizione che ha detto: beh, così si insulta la memoria di questi intellettuali che sono ricordati oggi come i fondatori della libertà, della democrazia in Europa. La chiudiamo qua, insomma. Giorgia Meloni ovviamente è legittimamente, può dirsi, diciamo, distante dalle idee del socialismo rivoluzionario degli anni 40. La domanda forse a cui bisognerà che prima o poi risponda è se, spero che la domanda retorica risposta scontata, ma se, diciamo, lei si ritiene lontana da quelle idee, da quegli uomini in quell'epoca. A quell'epoca sarebbe stata dalla parte di chi perseguitava questi uomini, cioè del fascismo, o sarebbe stata comunque, con delle distinzioni, ma dalla parte di chi, diciamo, in quel momento tentava di costruire libertà, democrazia, immaginando un'Europa federale. Fine del, diciamo, dell'introduzione. Abbiamo preso a pretesto Benigni per arrivarsi in qua, ma guardate che in realtà questa cosa arriva oggi anche a Bruxelles, perché poco fa la Presidente del Parlamento Europeo Metsola, interrogata da qualche giornalista, forse italiano, non lo nego, insomma è possibile, dice: Ventotene è un pezzo di storia, vi sono le prime tracce dell'idea di un'Europa federale. L'intervento di Benigni è molto bello, molto interessante, racconta cose anche inedite, credo, per chi non le conosce, ve lo potete andare a recuperare. Adesso però veniamo alle cose più concrete che arrivano da Bruxelles e che riguardano il fatto che oggi si riunisce il Consiglio Europeo, capi di Stati e di Governo, sul Rearm Europe, e abbiamo già un po' raccontato che cos'è, e anche sul piano di aiuti a Kiev, piano della commissaria Kallas, che è un po' ridimensionato, ci sono dei distinguo. Cominciamo con Marco Bresolini, corrispondente della stampa da Bruxelles. Buongiorno e benvenuto, Marco.
Buongiorno a voi.
Allora, nelle stesse ore, tra l'altro, è anche che questo è un tassello che va aggiunto, ieri veniva presentato il libro bianco per la difesa, perché allora mentre ReArm Europe è questo piano per sbloccare il debito dei singoli stati e per investire l'1,5% del PIL nella difesa, e qui siamo, è la cornice, ieri ci si aspettava che da questo libro bianco per la difesa comune europea potessero uscire dei dettagli in più, delle indicazioni su questa schema di difesa comune, perché sappiamo che la spesa può essere intesa in tanti modi, ci sono tante industrie nazionali, spesso si sovrappongono, c'è una spesa improduttiva, insomma si pensava di poter chiarire qualcosa. Mi sembra dai resoconti di oggi che ci sia unanimità sul fatto che il libro bianco Marco Bresolin non abbia portato molta luce su questo, anzi diciamo che non c'è molto, insomma, spesa sì, via libera per la spesa, ma poca difesa comune. Cosa c'è nel libro bianco? E poi arriviamo al consiglio di oggi tra poco.
Sì, il libro bianco presentato dalla Commissione von der Leyen sostanzialmente include quello che è il ReArm EU, che è di fatto quindi il braccio finanziario, ecco, del piano per la difesa di Ursula von der Leyen, che però appunto, dicevi tu, non stiamo parlando di fare una difesa effettivamente comune, un esercito comune. La difesa continua a essere una materia di esclusiva competenza nazionale e in questo momento non si sta discutendo attorno al tavolo se renderla invece una competenza europea, come lo è per esempio il commercio, no? Quando parliamo di dazi sappiamo che è la Commissione Europea che decide come rispondere agli Stati Uniti d'America con dei controdazi, cosa che ha fatto la settimana scorsa. La difesa è una competenza che continua a essere a livello nazionale. Cosa fa la Commissione Europea? La Commissione Europea dice: siamo in una fase in cui voi stati arriverete al vertice NATO di giugno gli Stati Uniti d'America, sì, vi ricorderanno, ma voi stessi sapete che c'è questa esigenza di aumentare le spese militari. Io come Unione Europea quali strumenti vi metto a disposizione, o meglio quali ostacoli vi rimuovo? Per esempio la possibilità di attivare la clausola di salvaguardia del patto di stabilità è, diciamo così, uno degli ostacoli dietro i quali molti stati si erano anche finora un po' nascosti, no? Dicendo: io, sì, non aumento le spese della difesa perché c'è il patto di stabilità.
Ecco, e ora questo non si può fare. Svincola.
La Commissione Europea dice: lo potete fare, ma facendo spese nazionali. Dove sta l'elemento di integrazione? Sta nel fatto che la Commissione Europea propone, sia per i prestiti di 150 miliardi, sì, che mette a disposizione, sia in linea generale per le spese per la difesa, promuove, diciamo così, una maggior collaborazione tra gli stati, quindi attraverso appalti congiunti. Quindi i fondi, per esempio, che i paesi vorranno utilizzare, sì, vorranno prendere da questo fondo da 150 miliardi, potranno utilizzarli, ma per appalti ai quali parteciperanno almeno due stati. Quindi c'è una spinta verso mettersi insieme e verso il acquistare dall'industria europea.
By European.
Sono i due elementi: comprate insieme e comprate europeo.
Mi pare che la soglia sia quella del 65%, no, di acquisti europei.
I beni che andranno acquistati con questi fondi, con questi 150 miliardi, dovranno provenire dall'industria europea. Ci sono ovviamente dei beni che si comprano, beni militari, sì, che sono prodotti, composti da più componenti, e il 65% dei componenti di un singolo prodotto finito dovrà provenire dal mercato europeo.
Ora, ecco, sappiamo in realtà che di tutto questo, diciamo, l'unico paese che fino ad ora, perché la Spagna e l'Italia tentennano e non vorranno farla questa cosa qua, la Francia ha già un debito molto alto e ha già una spesa piuttosto alta, la Germania è il paese numero uno in prima fila, perché già è stato, lo sapete, sbloccato con il voto per quanto riguarda la Costituzione tedesca, che imponeva il pareggio di bilancio, è stato sbloccato, quindi la Germania è investita investirà forse fino a 1.000 miliardi, di cui 500 per gli armamenti. Quindi sarà un piano che in qualche modo sarà la Germania ad attuarlo. Allora io con Andrea Roventini, economista, direttore dell'Istituto di Economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che saluto e ringrazio. Buongiorno Roventini, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Vorrei capire anche un po' le ricadute economiche di questo piano, perché da un lato c'è un tema di debito, perché se la Germania o l'Europa si andrà a indebitare così tanto, ci sarà una corsa ai titoli del debito e quindi potrebbero poi differenziarsi i singoli stati. Si parla già di uno spread italiano che potrebbe risalire. C'è il debito americano che chiede tanta risorse, tanti risparmi, vuole assorbire tanti risparmi anche dall'Europa, e potrebbe esserci anche una competizione su quello. E poi c'è il tema di che economia stiamo costruendo, professor Roventini.
Sì, allora sul debito io non mi preoccuperei del debito degli altri, ma mi preoccuperei del debito italiano. Cioè, cosa voglio dire? Che uno dei problemi ormai decennali che ha l'Europa, almeno negli ultimi 20 anni, è che noi non abbiamo, paesi come la Germania non hanno fatto abbastanza debito, nel senso che hanno fatto politiche di austerità, pareggio di bilancio, e basato la crescita economica semplicemente sulle esportazioni, sia dentro l'Unione Europea e sia verso la Cina. È ovvio che un'economia grande come quella tedesca non può vivere di esportazioni, ma deve stimolare la domanda interna. Quindi ben venga, da questo punto di vista macroeconomico, il fatto che si superi questa idea che non si può fare deficit, che non si può fare debito, e quindi ben venga, da un certo punto di vista economico, il nuovo piano tedesco, che non è solo un piano di riarmo, ma c'è anche un fondo di...
Sì.
Di 500 miliardi in infrastrutture, di cui 100 nel settore green. Da questo punto di vista è positivo non solo per la Germania, ma per tutta l'Europa, perché è ovvio che un'economia tedesca che riparte, la Germania da 2 anni in recessione e quindi riparte, ci saranno opportunità anche per le nostre imprese, per le nostre esportazioni. Quindi la Germania potrebbe diventare una locomotiva, un traino. Il punto è che è una locomotiva, un traino basata su una sorta di keynesianismo militare. Il vero tema è se la spesa militare faccia necessariamente bene all'economia o no.
Ecco, mi faccia fare un inciso su questo, perché lei ha detto bene, ha distinto. Prima ha parlato anche dell'aspetto delle infrastrutture, perché la Germania con questo suo piano, suo tedesco, prevede di investire fino a 500 miliardi per le infrastrutture, e questo potrebbe tirarsi dietro anche, diciamo, come fornitori e comunque uno slancio per tutta l'economia europea. L'altro piano, quello che deriva dal Rearm Europe, cioè l'altro svincolo dai fondi di bilancio per quanto riguarda la difesa, ecco lì la domanda, lei stava cominciando a rispondere, è che tipo di economia potrebbe costruire della difesa europea l'Europa, perché se parliamo di difesa europea va bene, ma se parliamo di difese nazionali sappiamo che si può essere critici sotto molti punti di vista, c'è un raddoppio, spesa improduttiva, ognuno che fa per sé, e l'Europa spende già tanto, no? Quindi lei che cosa vede, in che direzione si sta andando per quanto riguarda la spesa industriale in Germania e anche in Italia, in Europa di conseguenza?
Se posso fare una provocazione, a me sembra che questo Rearm Europe sia contrario al manifesto di Ventotene, nel senso che il manifesto di Ventotene andava verso una maggiore integrazione europea. Rearm Europe, come avete detto voi prima, non prevede un'integrazione europea nel settore della difesa, ma fa andare i singoli paesi da soli a spendere, a riarmarsi. Ovviamente ci sono possibilità di collaborazioni, ma alla fine della fiera questo implica che sono risorse europee che vengono messe non con debito europeo, ma con prestiti ai singoli paesi nazionali. Per cui di fatto, come avete giustamente detto, i paesi come Italia, Francia e Spagna non utilizzeranno, semplicemente la Germania si riarmerà. Il problema di questa spesa militare è che i cosiddetti moltiplicatori, cioè quanto reddito, sì, quanta produzione generiamo per un euro speso nel settore militare, sono molto bassi. Perché? Perché allo stato attuale più o meno l'Europa importa due terzi degli armamenti, e soprattutto gli Stati Uniti, nel nostro paese il 90%, via dicendo. Quindi la Germania, questo riarmo della Germania su cui si può discutere, avrà un impatto positivo ovviamente per il nostro paese, non solo per le infrastrutture, ma pensiamo per esempio alle possibilità che può avere Leonardo e altre imprese, e allo stesso tempo porterà anche risorse al di fuori dell'Europa. Io dico che dal punto di vista economico, quindi non dal punto di vista delle scelte politiche, è meglio che niente, ma allo stesso tempo questo mi fa pensare che il nostro paese non dovrebbe sfruttare queste possibilità che vengono offerte dall'Europa, perché se noi possiamo fare più deficit al di là del limite del 3%, è un deficit che ci porterà a fare debito nazionale e noi dovremo ripagare. C'è stata un'analisi di Carlo Cottarelli e dell'Osservatorio sui conti pubblici che mostra che questo comprometterebbe il piano di rientro del nostro debito pubblico su PIL, e andiamo a spendere risorse in un modo che non va troppo a stimolare l'economia, la stimola molto poco, e siamo di fronte a una situazione secondo me drammatica nel nostro paese, se pensiamo ai tagli della sanità e i tagli che ci sono quest'anno all'università. Quindi l'impatto economico è basso, però se lo fa la Germania ci saranno anche ricadute positive per noi. Poi rimane sullo sfondo il fatto che quello che stiamo assistendo è di fatto il riarmo della Germania.
Io mi fermo qua e ringrazio il professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, anche Marco Bresolini che è stato in collegamento con noi, il corrispondente della Stampa da Bruxelles. Insomma, quindi questo è un po' quanto si può, diciamo, ragionare, dedurre oggi per quanto riguarda il tema del Consiglio Europeo oggi all'ordine del giorno, cioè il primo passaggio in cui i capi di Stato e di Governo dovranno dire la loro su questa proposta della Commissione Europea di cui abbiamo appena parlato, Rearm Europe, con un po' i limiti, no? Di cui parlava anche il professor Roventini. 13:33, break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:38 minuti, 30 secondi in questo momento. Ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori e ascoltatrici. Tra poco, più avanti, 349-238-6666, ci sono molti messaggi sulla questione di apertura, anche citando Ventotene, che bene o male, insomma, è entrato, cioè è partito l'embolo su questa cosa, l'embolo collettivo, non si riesce a non parlarne. Invece adesso vi proponiamo di recuperare una notizia di ieri, importante però, perché è stato votato dalla Camera il cosiddetto DDL intercettazioni, un testo che era già stato approvato in prima lettura al Senato ad ottobre scorso, ha avuto il via libera con 147 sì, 67 no, un astenuto, e adesso diventa legge. Restrizioni in tema di intercettazioni. È con noi Giovanni Negri, esperto di giustizia del Sole 24 Ore. Buongiorno e ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a te e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora, che cosa prevede questa legge, Giovanni Negri, di cui, insomma, che è stata accompagnata anche da qualche polemica da parte delle opposizioni, perché insomma vedevano un rischio, un limite, no, per gli inquirenti?
Sì, polemiche sia da parte delle opposizioni sia da parte della magistratura, soprattutto da parte dei pubblici ministeri. Perché? Perché per la prima volta nel nostro ordinamento penale viene istituito un drastico limite cronologico di durata, quindi, alle operazioni di intercettazione, 45 giorni. Oltre i 45 giorni è sì possibile una proroga, ma solo a fronte di elementi concreti che dovranno verosimilmente emergere dalle intercettazioni già svolte. Dal limite di 45 giorni sono comunque escluse le indagini per tutta una serie di gravi... Sì. Esatto, di gravi reati, per esempio quelli di mafia e terrorismo. Però diciamo l'aspetto assolutamente problematico è l'istituzione, appunto per la prima volta, di un limite temporale.
Quindi diciamo si chiude qua con queste eccezioni che comunque consentiranno in alcuni casi di non dover rispettare questo questo limite, Giovanni Negri, mi pare che diciamo
sì.
Non ci sia molto da aggiungere, nel senso poi ci sono tutti gli altri aspetti che riguardano la riforma, la giustizia che sono in corso, tanti ci temi sono... aperti tra governo e magistrati. Questo no, qua...
Sì, allora l'aspetto da sottolineare secondo me è un po' più sistemico, sì. Nel senso che sia pure circoscritto ad un aspetto ma molto importante delle indagini, sì. Come le intercettazioni, cioè il fatto che nell'arco di questa legislatura e con questo governo, con questa amministrazione della giustizia, alla fine ad una riforma anche vasta delle intercettazioni si è proceduto, perché l'intervento approvato stanotte è solo l'ultimo di una sequenza, di una progressione che ha visto gradualmente intervenire sulle cosiddette intercettazioni a strascico, obbligare i pubblici ministeri a rendicontare economicamente il costo delle intercettazioni, a rendere più vincolanti le motivazioni per le più invasive delle intercettazioni, quelle con i Trojan, i virus informatici infiltrati non solo nei telefoni ma anche nei computer. E già è alle viste, perché è già stato approvato dal Senato ed ora manca solo il sì della Camera, tutta una complessa e inedita procedura per arrivare al sequestro degli certo. smartphone, oggi molto più agevole di quanto lo si vorrebbe far diventare.
Fermiamoci qua, grazie Giovanni Negri, collega del Sole 24 Ore, esperto di giustizia, e dunque così vi abbiamo anche completato da questo punto di vista, diciamo diventa legge definitiva, dovrà essere promulgata, cioè pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ma insomma questo nuovo limite alle intercettazioni da parte dei magistrati. Adesso invece una notizia di oggi riguarda Meta e l'intelligenza artificiale, perché dopo essere stata messa, diciamo così, in pausa per i rilievi della privacy, che come sapete è un tema su cui l'Europa è molto attiva, arriva in Europa l'intelligenza artificiale di Meta, la società che è proprietaria anche di Facebook, Instagram e WhatsApp. E allora con Enrico Pagliarini, ciao Enrico, buongiorno e benvenuto.
Eccoti buongiorno qua. A tutti, ciao.
Cerchiamo di capire un po' di insomma, quando cioè, c'è curiosità intorno a tutti gli strumenti di intelligenza artificiale, molti si stanno preparando ad utilizzarli, ci sono corsi di formazione in tutte le professioni per capire in che modo utilizzarla e non essere, diciamo, utilizzati e non essere magari anche un domani sostituiti, no? da questi strumenti. Per quanto riguarda Meta, che notizie abbiamo di questo, diciamo, ingresso in Europa?
Allora, Meta inizia da oggi a mettere a disposizione solo la versione base di questo sistema di intelligenza artificiale, quindi diciamo che si adegua agli altri, c'è solamente il chatbot con cui si può interagire con il testo e inizierà ad essere a disposizione in WhatsApp e poi mano a mano Instagram e Messenger, però sarà graduale la cosa. Io ho controllato
su WhatsApp,
ad esempio,
ecco, bravo. Hai già controllato?
Io ho controllato sui miei smartphone,
non c'è ancora nulla.
Non c'è ancora. Però
siamo fiduciosi.
Sì, sì, ma diciamo che non è che ci sia questa grande esigenza, nel senso che è un chatbot così come gli altri che ci sono a disposizione oggi, né più né meno. Poi ovviamente ogni chatbot ha un sapore diverso, ha delle caratteristiche diverse, risponde più o meno bene. Sappiamo che tutti fanno un certo grado di errore. Però io penso che questa sarà la tendenza, cioè di avere un all'interno di tanti strumenti che noi utilizziamo oggi, avere anche la possibilità di interagire con un chatbot di questo tipo. Poi da lì si potrà passare anche a evoluzioni, avere quindi anche una cosa che ti fa, che insomma, ti crea delle immagini, insomma, e quindi si va verso, come si dice, verso una modalità, scusate il gioco di parole, multimodale, una versione multimodale di questi sistemi. E penso che fra un po' non ci accorgeremo quasi più. Rimane sempre il tema di quanto sbagliano, che questo è uno dei temi più importanti.
Quanto sbagliano?
Bisogna stare attenti. Sono state fatte delle ricerche, ci sono a seconda dei modelli, ci sono modelli che sbagliano anche per la metà delle volte. Poi bisogna anche intendersi che cosa si intende per sbagliare. A volte ci sono delle piccole imperfezioni, piccole incertezze, qualche informazione che non è proprio corretta. E quindi anche qua si apre un dibattito abbastanza ampio.
Allora, beh, insomma, in attesa di vedere in che forma si svilupperà. Poi certo, le intelligenze artificiali ci sono quelle generaliste e poi ci sono anche, cominciano ad esserci anche quelle, credo, no Enrico, tecniche, cioè anche a seconda sì, dei sì. singoli lavori, singole professioni.
Sì, sì, anzi.
Cioè, quelle sono forse quelle più interessanti.
Sì, nelle aziende, ecco, lì sì che poi gli errori ovviamente vengono ridotti, perché se un'azienda inserisce all'interno del proprio ciclo produttivo, all'interno dei propri uffici tendenzialmente, perché qui parliamo soprattutto di cose che vanno a interagire col software più che con le macchine in questa fase, se parliamo di intelligenza artificiale generativa, ecco, in quel caso, visto che i dati su cui insistono queste tecnologie all'interno delle aziende, poi dipende come sono fatti i sistemi, come vengono implementati, però se i dati sono quelli dell'azienda, il margine d'errore è molto più limitato.
Quindi cominciamo a usare quelle se possibile. Allora, consiglio non richiesto. Enrico, prima di salutarci, un'altra notizia molto interessante è questa: la missione Euclid, non so se si pronuncia così
correttamente,
dell'ESA, ha pubblicato i primi dati scientifici raccolti dal telescopio spaziale, che insomma è stato mandato su per osservare il cosmo, le galassie, e stanno arrivando le prime, cosa sono? Fotografie, le prime immagini, i primi dati.
Sì.
Raccontaci.
Allora, sono fotografie meravigliose. Io invito tutti ad andare sul sito dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, esa.int. Trovate un sacco di immagini, se volete proprio quelle originali e le volete scaricare dovete avere un computer potentissimo, perché hanno un dettaglio eccezionale, sono veramente meravigliose. Allora, le prime immagini di Euclid, che ricordiamo era partito ed è stato posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra nel luglio 2023 per realizzare una mappa di una parte delle galassie, quindi un pezzo di cielo piuttosto ampio, diciamo circa un terzo da qui al 2030, per studiare la materia oscura, l'energia oscura e l'espansione dell'universo. Noi utenti, diciamo, finali, non siamo scienziati, quindi c'è chi è appassionato e magari si appassiona all'energia oscura e alla materia oscura, però diciamo limitiamoci a guardare queste immagini. Allora, le prime immagini erano state rilasciate a novembre, ma questa settimana è stata rilasciata una serie di nuove immagini. Pensate che ha per il momento mappato 26 milioni di galassie, e alcune di queste sono distanti più di 10 miliardi di anni luce. Comunque veramente sono immagini meravigliose, e qui poi uno può spaziare con la propria mente, cercando di capire e darsi una risposta a risposte che ancora la scienza non ha, cioè quanto è grande sto universo,
Però io ho letto, che l'ho scoperto oggi, che sì, 26 milioni di galassie sono quelle che ha rintracciato Euclid, ma su un totale si stima di 2000 miliardi, credo, di galassie, quindi ce n'è da mappare, da monitorare, staremo a vedere. Enrico Pagliarini, grazie, lo ricordo sempre, voce di 2024, venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Noi ci fermiamo per un piccolo break, a tra poco.
Punto Autotrasporti. Punto Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Sicurezza dei trasporti, finanziamento delle infrastrutture, integrazione tra le modalità di trasporto, valichi alpini. Si è parlato di questo al Consiglio informale dei trasporti che si è tenuto a Varsavia, al quale ha partecipato il ministro Salvini. A margine dei lavori è stato confermato che il 1 aprile riaprirà il tunnel ferroviario del Fréjus, chiuso dall'agosto del 2023 in seguito ad una frana in territorio francese. E come anticipato lunedì in hashtag autotrasporti, Trasporto Unito ha proclamato il fermo dei servizi dal 31 marzo al 4 aprile per protestare contro le mancate risposte del governo alle istanze del mondo dell'autotrasporto. Questa in sintesi la motivazione. E ora torniamo a parlare di sicurezza stradale, che dipende chiaramente dal comportamento dei guidatori, ma pure dallo stato delle infrastrutture e quindi dalle manutenzioni, a partire da quella del manto stradale, tanto più su quelle direttrici più battute dai mezzi pesanti, quindi strade che subiscono sollecitazioni e processi di usura più marcati. Di questo parliamo con Alessandro Pesaresi, che è il presidente di SITEB. SITEB è l'associazione che riunisce le aziende e gli operatori del settore stradale. Pesaresi, buongiorno.
Buongiorno a voi. Ecco, per rendere il fondo stradale più sicuro, ci sono nuovi materiali, nuove tecniche, detta in parole povere, è cambiato qualcosa in questi anni?
Sono migliorate le attrezzature con cui si fa la posa del materiale e chiaramente tutto, diciamo, lo studio è sulla nuova ricetta e sui materiali che si vanno ad utilizzare. Poi ovvio che il campo è largo, no? Perché parliamo di sicurezza, parliamo di rumore, di sonorizzazione, e quindi diciamo ci sono tante componenti che entrano in gioco. È chiaro che dal punto di vista della sicurezza il tema del materiale è soprattutto anche quando piove. Quindi quello che in qualche modo in questi ultimi anni si sta studiando è quello di far sì che il materiale abbia una maggiore aderenza. Noi sentiamo parlare di aderenza del famoso grip quando parliamo di autodromi, allora lì a tutti è ben noto il tema dell'aderenza perché c'è una questione di gare, di competizione, ma in fondo sulla strada normale poi è un po' la stessa cosa. A tutti è capitato di vedere il famoso materiale asfalto drenante, che è quello che coinvolge l'acqua per in autostrada per evitare che si crei questo nuvolone di acqua. Parliamo di tipo di materiale, quindi si può mettere una pietra più resistente e anche appunto il famoso bitume, che è quello che poi tiene unito il sasso, se così si può dire, il collante che tiene unito il materiale.
Quindi in sostanza cosa si può fare per innalzare gli standard di sicurezza lungo le strade? Ecco, quali sono le variabili sulle quali si può agire?
Ci sono più fasi che intervengono nella sicurezza poi finale del prodotto, perché il prodotto è una componente, cioè è fondamentale che il prodotto sia fatto l'asfalto in un certo modo, deve avere una certa temperatura e deve essere posato con dei criteri e delle caratteristiche precise, perché poi è chiaro che se io faccio una buona miscela di asfalto e non lo stendo secondo le prassi che devono essere fatte, poi il rischio che si possa avere un prodotto non adeguato. Quindi diciamo che sono tutte importanti la fase, cioè dalla composizione del materiale poi alla sua corretta posa.
Sulla base del tipo di traffico che insiste sulle strade, presumo ci siano valutazioni diverse da parte di chi si occupa del fondo. Laddove passano tanti tir, per esempio, occorre intervenire in maniera adeguata.
È chiaro che vanno suddivise le strade per tipologie, perché abbiamo le strade provinciali, le strade statali, le autostrade, però quando si vanno a fare alcune strade che appunto sono soggette a un traffico anche più pesante, un traffico più sostenuto, bisogna tenere conto appunto di questo, diciamo si pensa ad un sottofondo, perché poi noi siamo abituati a vedere la parte finale, quella che vediamo e che percorriamo, ma il tema vero è che quando noi vediamo un problema sull'asfalto, diciamo che nella maggior parte dei casi non è mai figlio della parte finale, ma soprattutto è, diciamo, legato al fatto che il sottofondo a volte è ammalorato e quindi lei può riprendere anche la parte superficiale, ma è un intervento che è destinato a durare poco, perché se il sottofondo non tiene la parte superiore quindi crolla. Faccio un esempio: la prima corsia dell'autostrada, quella dei mezzi pesanti, è chiaro che quella è più soggetta ad usura e quindi lì bisogna tener conto di fare un sottofondo che tenga, diciamo, questo carico di traffico.
Alessandro Besaresi, Siteb, grazie e grazie a voi per averci seguito. Mettiamo il punto. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Eccoci qua, 13:56, siamo in chiusura, cari ascoltatori. Avevo promesso la lettura di qualche messaggio, vediamo se riusciamo velocissimamente al 349-238-6666. Che bella Europa, armi e guerra per aumentare il PIL, dice Maria. E poi ancora, Ventotene, tutto bello nella sinistra che vive di ideologia, ma il manifesto di Ventotene è inattuale, si può dire? Insomma, non serve a nulla oggi, dice questo ascoltatore. Non lo so, inattuale forse sì, ma inutile non lo so, lei definirebbe, non so, inutile o inattuale la Bibbia o, che ne so, il testo sulla gravitazione di Einstein, cose che sono cambiate da allora ad oggi, ma definirla inutile forse è un po' troppo, non lo so, vedete voi. Ci fermiamo qua, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata.